www.ladyjo.it e la storia continua.
...1917. Bada a come parli, c'è il plotone di esecuzione. Nel luglio del 1917 scrive un sottotenente: devo badare al piombo austriaco che tenta di trafiggermi il petto, ma debbo anche badare al piombo italiano che mi minaccia alle spalle. I plotoni di esecuzione sono sempre pronti alla benché minima indisciplina. Per fortuna del sottotenente, la lettera non cade sotto gli occhi della censura. Quella frase sarebbe bastata a farlo degradare e a mandarlo in carcere. In gennaio un fante, 36 anni, contadino della provincia di Como, aveva scritto a fratello: purtroppo nella mia compagnia ce ne sono rimasti molti, molti dei morti. Poi, la notte entrata, il nemico comincia ancora con le sue bombarde, che la seconda notte è stato un fragello, e non mi danno abbastanza da mangiare, sono ancora pieno di pidocchi, motivo che non mi danno nemmeno il vestiario. Queste parole erano state segnalate dai censori a un tribunale militare e il tribunale ha condannato in aprile il fante Comasco a un anno di reclusione militare e a 500 lire di multa. Il metodo di Cadorna e dei suoi collaboratori considera indispensabile la durezza. Una durezza che spesso può essere definita incredibile. Infatti, nel solo mese di maggio del 1917, l'anno in cui queste cronache più si infittiscono, sono mandati alla fucilazione 111 tra ufficiali e soldati. Basta una manifestazione di scontento, una per mancati avvicendamenti in trincea o per il cibo cattivo o per qualche ingiusta punizione e subito si parla di sedizione, parola che fa scattare il triste meccanismo delle decimazioni. A volte da un reparto incriminato sono estratti a sorte i nomi dei soldati da mandare davanti a plotoni di esecuzione. Nel diario di Leonida Bissolati, osservatore del governo presso il Comando Supremo, si legge: parlo con il capo delle decimazioni, persuadendolo che si possa e si debba arrivare soltanto alla punizione degli indiziati. Quindi erano puniti i soldati neppure indiziati. Al sesto corpo d'armata, dopo un attacco, alcuni feriti erano rimasti tra i reticolati. Si lamentavano atrocemente e non era possibile andare a recuperare. Qualcuno gridò loro di strisciare verso le linee austriache, se più vicine e raggiungibili dalle nostre. Quando il corpo d'armata venne a sapere la cosa, giudica quei consigli una mostruosità e ordina le consuete decimazioni. Tra i soldati sorteggiati per la fucilazione ve ne sono alcuni già decorati al valore. Vi sono anche feriti che implorano di non morire per il piombo italiano. Sul Verteutschba vi è un certo trambusto in un reggimento. Il comando di divisione ordina di estrarre a sorte 5 soldati e di fucilarli immediatamente in trincea. Occorrono 6 scariche perché i militari che formano il plotone di esecuzione sono straziati dall'angoscia e non riescono a puntare i fucili sui loro compagni. Ma questo non basta. Quando il reggimento scende dal turno di trincea, il comando vuole altre 4 fucilazioni e tra i sorteggiati vi è un caporale che porta i segni di una ferita ricevuta in trincea, in Libia. Emigrato all'estero, allo scoppio della guerra, era tornato volontario per combattere per il proprio paese. Le cronache raccontano che quando la sentenza viene pronunciata, tutti i compagni scoppiano in lacrime. Meno lui, dice. Ritengo che i giudici abbiano votato con coscienza e vado a morte con orgoglio. La grandezza dei soldati italiani risalta anche da queste pagine, che i comandi vorrebbero tenere nascoste come una vergogna. Forti contro il nemico, pazienti nei disagi, nelle malattie, nelle privazioni, riescono a non crollare anche di fronte alle inqualificabili ingiustizie dei loro capi. Uno dei più duri tra i collaboratori di Cadorna è il generale Luigi Capello. I suoi proclami alle truppe contengono talvolta ingiurie volgari e terribili minacce. Le sue inclinazioni per la maniera forte si erano già manifestate in Libia, dove gli arabi avevano denominato Villa Capello, il cimitero di Derna. Un episodio rimarrà famoso. Una brigata di granatieri chiede di non essere obbligata a scavare trincee sul lenzuolo bianco, cioè vale a dire nel terreno dove, qualche tempo prima, erano stati tumulati migliaia di caduti. Il generale Capello sogghigna questa richiesta e crede di scoprirvi una mascheratura al desiderio dei soldati di andarsene da quella posizione molto esposta. I granatieri sono obbligati a scavare trincee. Le vanghe riportano alla luce i poveri resti caduti e la brigata è costretta a vivere per mesi in quel luogo orrendo. Ma spulciamo tra le sentenze emesse nel 1917 dai tribunali militari. Il 19 marzo sono giudicati tre soldati del 38esimo fanteria. L'accusa è diserzione. Presi dal panico, erano fuggiti dalla trincea. Sono di Bari, tutti ammogliati, tutti analfabeti. Due fanno i muratori, uno imbracciante. Il tribunale emette due sentenze di morte e i poveretti sono subito fucilati. Per il terzo, i giudici dicono di volersi mostrare clementi perché l'imputato aveva tenuto un'esemplare condotta prima della diserzione, sia in considerazione delle condizioni di famiglia. Si legge infatti nella sentenza. È risultato vero che gli aveva un fratello morto a seguito dello scoppio della Benedetto Brin, un altro in procinto di entrare all'ospedale e la madre che stava per rimanere sola, in miserrime condizioni. Che cosa fa dunque il clemente tribunale? Lo condanna alla pena dell'ergastolo previa degradazione. In maggio, un soldato del 58esimo fanteria, 35 anni di Udine, agricoltore coniugato con prole, ha uno scatto di nervi e grida: «Vigliacchi, ci vogliono far ammazzare tutti e farci morire di fame!» È condannato alla fucilazione. Spesso le parole delle sentenze infieriscono anche loro come pallottole sui condannati, come queste, dettate il 4 luglio 1917 dal Tribunale Militare di Guerra del 23esimo Corpo d'Armata, nel condannare a morte un ragazzo di 24 anni di Frosinone, soldato del 17esimo Fanteria, colpevole di essersi assentato dalla fila. Egli ha preferito, anziché la palla in fronte, che gli avrebbe dato il diritto di invocare nell'ultimo singulto un profondo orgoglio in nome dell'Italia e della mamma sua, volgere le spalle. Su lui morto, già completamente morto all'onore, scenda non crudele ma inflessibilmente severa la sanzione della legge, monito solenne ai vigliacchi e ai traditori. In ottobre, lo stesso tribunale è chiamato a giudicare un episodio curioso, ma niente affatto raro. Militari del 3° battaglione del 140° fanteria si erano messi in contatto con i militari nemici. scambiando con essi parole e oggetti, pane, limone, tabacco, e trattenendosi in cortesi conversazioni. Da lunghi mesi le trincee sono di fronte una all'altra, e a poche decine di metri, nelle soste tra le battaglie, capita che i militari da una parte e dall'altra si chiamino, scherzino e a volte si insultino, o addirittura si propongono scambi, come appunto una pagnotta, un pacchetto di sigarette. Ma al primo segnale di battaglia ognuno riprende a combattere, come sempre. I militari che devono rispondere al tribunale di questo episodio si vedono assegnare 5 anni di carcere. Soltanto uno di essi non può essere condannato. Qualche giorno dopo quel tale scambio aveva combattuto e con valore era stato colpito dagli avversari ed era morto. Attenti anche a come si parla. Un soldato della terza compagnia Zappatori del Genio, 36 anni, di Firenze, tranviere, con moglie e figli, si lascia sorprendere mentre dice che il popolo non aveva voluto la guerra e che il governo avrebbe dovuto iniziare al più presto trattative di pace, aderendo senz'altro alle proposte fatte dal Papa. Sentenza del Tribunale Militare, ergastolo. Il primo a raccontare queste cose sarà uno scrittore americano, Ernest Hemingway. In una pagina di Addio alle armi si legge: «Se intendete fucilarmi, disse il tenente colonnello, per favore fucilatemi subito senza altre domande. È stupido fare domande». Si fece il segno della croce. Gli ufficiali parlarono tra loro. Uno scrisse qualcosa sul notes. Abbandono di truppa, condannato alla fucilazione. Due carabinieri condussero il tenente colonnello verso la riva del fiume. Camminava nella pioggia, vecchio, a capo scoperto, con un carabiniere per parte. Non vidi la fucilazione, ma udì gli spari. Stavamo interrogando un altro. Anche questo ufficiale si era allontanato dalle sue truppe. Non gli permisero di dare una spiegazione. Quando lessero la sentenza sul notes, pianse, e quando lo fucilarono stavano interrogando un altro. Ma Addio alle armi potrà essere pubblicato in Italia soltanto nel 1946. Ora leggo alcune cartoline in franchigia della Quinta Armata che invitavano a opporsi ai pacifisti e a resistere e a lottare contro il nemico. Una di queste cartoline così recita: «Fante, attento! Cercano di rovinare te e l'Italia. Italia vuol dire i tuoi figli, tua moglie, tutta la tua famiglia e quello che hai. Fante, attento! Il nemico che ha paura della tua baionetta vuole avvilirti e disarmarti per vincerti e calpestarti come ha fatto coi russi. I traditori interni aiutano il nemico. Diffida di chi ti parla come il nemico. Ti dicono: gli alleati fanno durare la guerra. Non è vero. Gli inglesi, i francesi e gli americani ti aiutano a resistere e a vincere. Vincere vuol dire finire la guerra. Gli alleati danno da mangiare a te e alla tua famiglia. I tedeschi rubano quello che trovano nei paesi invasi, insultano e violano le donne. Con i tedeschi non è possibile fare una pace da uomini liberi, ma da schiavi. Bisogna vincere. Chi ti parla di pace a tutti i costi è un vigliacco o un imbecille o un traditore. Tu non puoi essere come lui. Piglialo a schiaffi». È un'altra cartolina così recita: «Vincere vuol dire imporre la propria volontà al nemico. Se vincessero i tedeschi, noi diverremmo i loro servitori. E allora, i fratelli del Carso e del Trentino, perché? Perché morirono? Le madri, le vedove, le sorelle, perché si rassegnano ai lutti più accascianti, alle privazioni più insopportabili? Ah no, soldati, noi non siamo nati per servire. L'Italia vuol dire libertà. Libertà vuol dire vittoria. Italiani, vincere bisogna. Così recitavano queste due cartoline.